Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è martedì 16 ottobre 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa e la iniziamo martedì. Di solito martedì non andiamo in onda, in questo caso ieri abbiamo avuto un po' di problemi tecnici e quindi recuperiamo anche la giornata di ieri, lunedì, inizio settimana non sempre felicissimo per chi deve ritornare a lavorare dopo il weekend, ma per e grazie ad alcuni inserti dei maggiori quotidiani italiani anche abbastanza denso di segnalazioni. Ma iniziamo proprio con una segnalazione da oggi, martedì, giorno che di solito non ci aiuta per quanto riguarda le segnalazioni interessanti. In questo caso invece il Corriere della Sera riprende un po' una delle onde di notizia che hanno riguardato la tecnologia e i nuovi media che abbiamo seguito e in un certo senso che sono anche arrivate ad interessare un pubblico un po' più esteso, degli appassionati e degli esperti. Perché? Perché c'è da di mezzo un grande gruppo come i Radiohead, una scelta anche facilmente comprensibile da tutti che è quella del gratis, ovvero come credo sappiano in molti se non tutti, il loro nuovo disco è uscito su internet scaricabile da loro sito con un'offerta che è praticamente libera, quindi il prezzo è up to you, quindi lo decide chi lo ascolta e chi lo vuole comprare, e quindi una disintermediazione abbastanza importante che fin da subito ha attirato la giusta e la inevitabile attenzione, anche un po' di critiche. Adesso si ritorna un po' anche per tirare un po' le fila di questo esperimento. Un CD con il prezzo a piacere, la libertà può fare buoni affari. Stefano Montefiore sul Corriere della Sera è quello che in molti di noi avevano raccontato fin da subito, cioè il fatto che anche grazie alla fama internazionale di Radiohead, questa del prezzo a piacere e disintermediando tutte le casse discografiche, tutti i passaggi intermedi anche fisici che facevano arrivare, che fanno arrivare il prezzo del CD finale sui negozi molto alto, fin troppo, di cui solo una parte, una percentuale piccola va agli artisti. In questo caso la strategia del paga quanto vuoi della band inglese è l'occhiello dell'articolo su Corriere della Sera. È un sistema furbo per guadagnare in più, il furbo lo dice il Wall Street Journal. In ogni caso è un successo, il test Radiohead stimola l'onestà dei fans, è un virgolettato. E quindi ci sono varie opinioni di esperti, come per esempio quello di Steven Levitt, autore con Stephen Dubner del bestseller Freakonomics, che sul suo blog sul New York Times ha ricordato che i Radiohead potrebbero essersi ispirati alla storia raccontata nel loro libro di Paul Feldman, l'economista che decise di prendersi la liquidazione per mettersi a vendere bagel negli uffici. Stefano Montefiore continua a raccontare questa storia. Feldman consegnava le ciambelle al mattino lasciando una scatola per gli spiccioli e tornava a prenderla dopo qualche ora, fidandosi nella bontà del honor system, cioè dell'onestà dei consumatori, in quel caso affamati impiegati. Dopo anni di lavoro il signor Feldman è giunto alla conclusione che a pagare di più erano i dipendenti delle aziende più piccole, maggiore controllo sociale rispetto a quelle con centinaia di lavoratori, e che i più generosi erano gli impiegati motivati e in buoni rapporti con il capo. In generale comunque quasi tutti pagavano e l'honor system funzionava. Ho letto questo lungo passaggio della storia raccontata in Freakonomics perché è esattamente quello che succede anche a altri esempi. La teoria dei giochi lo raccontano, quando si chiede a qualcuno di dare un prezzo monetizzabile, appunto un valore monetizzabile ad una cosa. in questo caso è stato chiesto da vari siti e vari sondaggi, pare che la media sia più o meno 4 sterline, 5,7 euro, altri parlano addirittura di 7 euro, una cifra enorme, considerato che Salon.com ha individuato in 1 euro l'offerta media sufficiente per fare guadagnare i Radiohead. E proprio su questo allora probabilmente bisogna ripensare, è un esempio rivoluzionario proprio perché permette di ripensare o pensare nuovi modelli di business che si basano appunto sull'honor system, come già detto, o su forme di micropagamento, di disintermediazione, e questo va a intaccare quella che è l'istituzione del copyright classica, che è iniziata, ha funzionato per garantire, anche per far andare avanti tra virgolette la creatività, come dicevamo in un articolo di qualche giorno, di qualche settimana fa, e in questo caso però con l'avvento di Internet è diventato, se vogliamo, una sorta di freno allo sviluppo. Arturo Zampaglione su Times Square di Affari e Finanza di ieri racconta proprio del copyright, il movimento che vuole cambiare le leggi sulla musica. Ci sono varie realtà, movimenti che cercano di cambiare e modificare, adattare a quelle che sono le diversi contesti della fruizione del mercato discografico, con nuove forme di copyright, di proprietà intellettuale. Quindi proprio su questo elemento di creatività punta Alessi, che dice che crede nella proprietà e è contro la pirateria, ma che appunto le leggi sul copyright devono essere adattate per sviluppare e far muovere di più le idee. E per quanto riguarda in parte anche le varie proprietà e prebende date da il possesso di un qualcosa, ecco il collegamento abbastanza articolato che riesco a fare, ma per segnalare una gran bella riflessione editoriale di Stefano Carli su Affari e Finanza di ieri, che racconta in maniera sintetica e dall'interno e in maniera molto acuta quello che sta accadendo con uno degli oggetti più di culto degli ultimi tempi. Se ne è parlato tantissimo e in Italia pare ancora aver problemi a sbarcare. Stiamo parlando dell'iPhone della Apple e del fatto che mentre in Europa è stato già annunciato con alcuni slittamenti l'arrivo del cellulare iPod di Steve Jobs multitouch, in Italia ancora non si sa niente. iPhone Ruggero e l'allergia alle penali di Steve Jobs, questo è il titolo. In pratica Stefano Carli dice che nell'ambiente si sa e si sapeva da un bel po' di tempo che l'operatore che si era conquistato il diritto esclusivo di vendere l'iPhone sarebbe stato Telecom Italia, per questo si parla di Ruggero, ma non con facilità, per una serie di problemi, soprattutto di incomprensione, di difficoltà di comunicazione tra Telecom e l'Apple, che se vogliamo è un parvenu nell'interno del mercato delle telecomunicazioni. E mentre la Telecom, scrive Stefano Carli, dove andava a contrattare era comunque accolto con il tappeto rosso, alla Apple invece il tappeto rosso non lo rotolano giù al passaggio degli uomini di Ruggero, e anzi rilanciano imponendo agli operatori, così come in America, così come negli altri paesi europei, tutta una serie di contratti e di clausole che per esempio danno alla stessa Apple una quota non solo su il traffico dati, ma anche sulle telefonate, quindi sul traffico di telefonate generato con l'iPhone. Ma non è tanto questo che preoccupa gli uomini di Ruggero e la Telecom, e non è tanto questo il motivo per cui l'iPhone ancora slitta nell'arrivare in Italia, ma perché, spiega Stefano Carli, ci sono delle difficoltà ad accettare una clausola che per Telecom è fondamentale, ovvero quella della disponibilità dei pezzi fisici degli iPhone sul mercato. Quindi la paura di Telecom è che, a fronte di una imponente campagna pubblicitaria che ovviamente sono in grado di fare, poi non ci siano di fatto gli oggetti fisici da vendere, quindi vorrebbero tutelarsi con una clausola riguardo a questo, mentre dalla Apple nicchia non si sa perché davvero hanno problemi di produzione. avercene, scrive Stefano Calli, oppure perché appunto vogliono tirare la corda della trattativa verso la loro parte. Ancora di fatto però non si sa quando l'iPhone arriverà in Italia. E chiudiamo con segnalando un inserto molto interessante su Il Sole 24 Ore di ieri, un rapporto tecnologie e business in apertura della fiera della SMAU, e si parla ovviamente di SMAU e di aziende che lavorano nell'information technology italiana e non solo. Però segnalo l'editoriale d'apertura di Mario Cianflone con delle analisi, per esempio Claudio da Rold, e anche all'interno, in cui si parla dell'high tech sostenibile. Nessun fornitore ormai può più prescindere da una strategia ecologica. L'informatica verde conviene, ecco questo l'occhiello, per ogni euro investito in hardware più della metà è bruciato dai costi dell'energia. Ed un elemento poco considerato, ma che deve essere sempre più al centro dell'agenda di aziende e consumatori, proprio perché nell'aumento nell'informatizzazione crescente del mondo bisogna anche considerare che tutta questa informatizzazione se ne va anche in energia, e allora bisogna iniziare a lavorare a come controbilanciare questo sprechi e questi sprechi. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata ecologica. L'appuntamento con Quinta di Copertina per domani.